Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi parliamo di un'opportunità interessante, direi concreta, per chi lavora nel turismo in Sicilia.
Sì, c'è un avviso pubblico fresco, diciamo, della regione siciliana.
Esatto, dell'assessorato del turismo. Mette a disposizione fondi importanti presi dall'FSC, il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Proprio quelli.
La nostra idea qui è, capire bene chi può accedere a questi soldi e, insomma, come funziona tutto il meccanismo. Ci basiamo sull'avviso pubblico ufficiale.
Ottima idea. Guarda, partiamo proprio da qui. I fondi FSC, che cosa sono, in parole povere?
Sono fondi nazionali, pensati per ridurre un po' i divari territoriali, diciamo, tra le aree del paese.
Ok, chiaro.
E questo avviso specifico, lo dice l'articolo 1, è punta dritto a una cosa: migliorare la qualità. La qualità delle strutture ricettive siciliane, sia alberghi che, non so, B&B, agriturismi.
Esattamente, alberghiero ed extraalberghiero. L'obiettivo è spingere sulla qualità, ma anche attenzione sulla sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, e poi cercano di favorire la destagionalizzazione. Un altro punto chiave è il riutilizzo di immobili magari fermi, dismessi. Molto interessante. Quindi, la domanda che sorge spontanea è: a chi si rivolge? Chi può effettivamente fare domanda? Allora, l'articolo 5 è quello da guardare. È molto preciso. Si parla di imprese che gestiscono strutture alberghiere o extraalberghiere. Devono avere specifici codici Ateco 2007.
Tipo? Qualche esempio?
Ma guarda, il classico 55.10 per gli alberghi, oppure il 55.20.10 per i villaggi turistici, ma anche, che so, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza. Il codice è il 55.20.51 per questi.
Ok.
Però attenzione, non basta avere il codice Ateco giusto. L'articolo 6 elenca tutta una serie di requisiti.
Ecco, quali sono quelli, diciamo, fondamentali da non scordare?
Beh, prima di tutto devi essere un'impresa iscritta al registro delle imprese, ovviamente. Poi serve avere un'unità produttiva in Sicilia, o se non ce l'hai ancora ti devi impegnare formalmente ad aprirla.
Capito. E poi?
Poi c'è la regolarità contributiva, il famoso DURC.
Ah, il DURC. Il documento unico di regolarità contributiva, che attesta che sei a posto con INPS e INAIL. Eh sì, lo conosciamo.
Esatto, quello lì. Serve poi dimostrare di avere capacità finanziaria. Di solito chiedono una lettera da una banca, sai? E questo è importante per gli aiuti più grossi, quelli del regime GIBER.
Sì.
Non devi essere un'impresa considerata in difficoltà secondo le regole europee. E va da sé pieno rispetto della normativa antimafia.
Perfetto. Requisiti abbastanza standard ma chiari. Passiamo ai soldi. Quanti ce ne sono? E come funzionano questi aiuti? C'è un importo fisso?
Tu chiedi.
Ok, vediamo.
Se chiedi un contributo tra, diciamo, 50.000 e 300.000 euro, entri nel regime de minimis. È un sistema europeo più semplice per aiuti piccoli e può coprire fino all'80% delle spese che vengono considerate ammissibili.
80%? Non male. E se uno ha bisogno di un investimento più consistente? Sopra i 300.000?
Esatto. Se chiedi un contributo superiore ai 300.000 euro fino a un massimo di 3 milioni e mezzo, scatta automaticamente un altro regime. Si chiama regime di esenzione generale per categoria. GIBER.
GIBER, ok.
Anche questo è un quadro normativo europeo per aiuti più importanti, fatto apposta per non falsare troppo la concorrenza. Qui la percentuale di aiuto, l'intensità, diciamo, cambia a seconda di quanto è grande l'impresa.
Ah, interessante. Come?
È il 60% per le micro e piccole imprese, scende al 50% per le medie e arriva al 40% per le grandi imprese.
Capito. Quindi, diciamo, la soglia chiave è 300.000 euro di contributo, sotto è de minimis, sopra è GIBER, con intensità variabile. Ma concretamente che tipo di lavori si possono finanziare?
L'articolo 8 elenca un po' di tutto. Puoi ampliare, ammodernare, ristrutturare o anche riattivare strutture che hai già. Ma puoi anche costruire strutture nuove da zero.
Anche cambiando l'uso di un edificio esistente?
Sì. Anche con cambio di destinazione d'uso, oppure magari completando edifici rimasti a metà, incompiuti. C'è però un punto fondamentale, sempre nell'articolo 8. Bisogna rispettare il principio DNSH. DNSH, Do Not Significant Harm, non arrecare danno significativo all'ambiente.
Suona importante.
Lo è. È diventato un requisito centrale ormai, sia a livello europeo che nazionale. Indica una direzione chiara. Gli investimenti devono essere sostenibili. Non è solo una scartoffia, è proprio una scelta politica, direi.
Capisco. E ovviamente l'intervento deve essere fatto in Sicilia, eh? Lo dice l'articolo 9.
Logico. Parliamo delle spese. Cosa si può mettere nel conto del progetto? Cosa viene riconosciuto come ammissibile? L'articolo 10 fa un elenco. Regola numero 1. Valgono solo le spese fatte dopo aver presentato la domanda, non prima.
Ok, questo è importante.
Esempi.
Beh, puoi mettere consulenze specifiche, ma con un tetto, massimo il 2% dell'investimento. Le spese di progettazione, tipo architetto, ingegnere, fino al 4%. Poi l'acquisto di terreni o immobili e le ristrutturazioni.
Che di solito sono la parte grossa.
Esatto, ma anche qui con dei limiti. Ad esempio, l'acquisto del terreno o dell'immobile non può superare il 30% dell'investimento totale e tutto insieme, acquisto più ristrutturazione, non più del 70%. Poi software, massimo 20%, e ovviamente macchinari, arredi, attrezzature, ma devono essere nuovi di fabbrica.
Chiaro. E quanto tempo c'è per fare tutto?
Il progetto deve durare al massimo 24 mesi. Si può chiedere una proroga di 6 mesi, ma in ogni caso tutto deve essere finito e rendicontato entro il 31 dicembre 2028.
Ok, tempi stretti ma fattibili. Ora, la selezione. Come avviene? Chi primo arriva meglio alloggia? Il click day? O c'è una valutazione?
No, niente click day, per fortuna. C'è una procedura valutativa, a punteggio. Lo dicono gli articoli 13 e 14. Faranno due graduatorie separate, una per i progetti in de minimis e una per quelli in GBR.
E serve un punteggio minimo?
Sì, bisogna totalizzare almeno 40 punti per essere considerati finanziabili. Sotto i 40, niente da fare.
E cosa fa punteggio? Quali sono i criteri che, diciamo, piacciono di più alla regione?
Allora, guardando le griglie che hanno pubblicato, i criteri principali sono diversi. Conta molto il rapporto tra quanto investi e quanti posti di lavoro nuovi crei. Li misurano in ULA, unità lavorative annue.
Ok, l'impatto occupazionale.
Poi la qualità dell'investimento in beni materiali, cioè quanto spendi effettivamente in impianti macchinari rispetto ai muri, diciamo. La qualità generale del progetto è fondamentale, inclusa la sua sostenibilità economico-finanziaria.
Cioè, se il progetto sta in piedi da solo, economicamente.
Esatto. Qui guardano indicatori come ROI, ROS, EBITDA. Insomma, se l'impresa dimostra di poter generare reddito e di essere solida. Poi premiano molto il recupero di immobili vecchi, degradati o magari di valore storico.
Bene. E la sostenibilità ambientale?
Importantissima! Danno punti per azioni concrete, recupero delle acque piovane, illuminazione a LED, impianti fotovoltaici, isolamento termico, cose così. E conta anche dove fai l'intervento. Ci sono punti extra per progetti in aree rurali, nelle isole minori o in zone considerate a marginalità ricettiva.
Serve una bella idea, ma deve creare lavoro, essere finanziariamente solida, possibilmente sostenibile per l'ambiente e magari valorizzare zone meno battute.
Chiaro. Una volta che uno ottiene il finanziamento, poi che succede? Quali sono gli obblighi?
Beh, gli articoli 16, 18 e 20 spiegano tutto. Devi fare il progetto esattamente come l'hanno approvato. Devi rendicontare le spese in modo preciso. Devi rispettare tutte le norme, inclusa quella sulla pubblicità dell'aiuto ricevuto e, di nuovo, il principio DNSH.
E poi? E poi c'è un vincolo temporale importante. Devi mantenere l'attività e i beni che hai comprato con l'aiuto per almeno 5 anni dopo che ti hanno pagato l'ultima rata del contributo.
5 anni? Ok. E se qualcosa va storto, ci sono controlli?
Assolutamente sì. Sono previsti controlli sia documentali che sul posto. E se emergono violazioni gravi, tipo che non realizzi una parte importante del progetto, o fornisci dati falsi, o perdi i requisiti che avevi all'inizio, il contributo può essere revocato.
Revocato del tutto? Sì, anche totalmente. E in quel caso devi restituire tutti i soldi che hai già ricevuto, con gli interessi. Capisco. Dunque, per tirare le somme, è un'opportunità significativa per le imprese turistiche in Sicilia, mirata a investire su qualità e sostenibilità. Ci sono regole chiare, criteri di valutazione precisi, le domande, come dice l'articolo 12, andranno presentate online tramite un soggetto gestore che devono ancora nominare. Esattamente. Il consiglio spassionato è: preparate una proposta progettuale fatta bene, curata nei dettagli, solida nei numeri e che spieghi chiaramente come rispetta i requisiti finanziari e soprattutto quegli ambientali legati al DNSH. È un avviso complesso, non c'è dubbio, ma il sostegno economico può davvero fare la differenza per un'impresa.
E chiudiamo, come sempre, con uno spunto di riflessione per chi ci ascolta. Vista questa forte spinta verso la qualità, la sostenibilità, il recupero dell'esistente, quale potrebbe essere l'impatto, nel lungo periodo, di questi investimenti sull'identità turistica della Sicilia, sulla sua capacità di attrarre un turismo forse diverso, più consapevole e magari più distribuito lungo l'anno?
È una bella domanda. E con questa il nostro approfondimento di oggi si conclude. Grazie per averci seguito.